l'altra Europa.
Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa, come ogni settimana qui con il nostro appuntamento dedicato all'Europa, l'Europa che scopriamo, conosciamo, seguiamo giorno per giorno da Radio 24 nella sua attualità economica e politica. Il sabato cerchiamo di trovare anche altri punti di vista. Ci trovate su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter, @FedericoTaddia, i social network che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio e oggi sarà un lungo viaggio attraverso i Balcani. La Jugoslavia è una bici, il manubrio è la Croazia perché è la sua guida, il maresciallo Tito era croato, il telaio invece, la struttura portante, è la Serbia, i pedali, motore economico del tutto, la Slovenia, le ruote, amalgama delicata di aria, acciaio e gomma, sono la Bosnia, la sella che si sfila senza clamore, il Montenegro, la catena, piccola parte a servizio del tutto, la Macedonia e infine il campanello, il Kosovo. Nel 1989 si è messa a suonare, ma nascosto dal frastuono del muro che cadeva, nessuno l'ha sentito. E questa metafora a pedali della Jugoslavia di Andrea Aragona, autore del libro Jugoland, in viaggio per i Balcani, Becco Giallo editore, un libro particolare perché è un libro anche a fumetti in alcune sue parti, disegnato da Gabriele Gamberini, una sorta di manuale di viaggio per non addetti ai lavori, ma un viaggio che non è solo una guida turistica, ma un viaggio anche antropologico, è un viaggio fatto di storie e di storia, un viaggio per conoscere quel pezzo d'Europa, un po' dentro, un po' fuori, un po' indeciso. E Andrea Aragone, qua con me. Ciao Andrea.
Buongiorno a tutti.
Allora, Jugoland con la Y, tanto Jugoland, che dà l'idea di un po' è un qualcosa di fantasioso, un po' una sorta di parco di divertimenti. Che cos'è questa Jugoland oggi?
Beh, Jugoland è sicuramente un posto dove ci si diverte oggi. E l'intento del libro è un po' questo, cercare di raccontare quello che è rimasto oggi della Jugoslavia, quindi i paesi balcanici, tutte le repubbliche che sono nate dalla guerra degli anni 90, per invitarle ad andare a visitare. Quando pensiamo a Jugoslavia pensiamo sempre alla guerra, ci viene in mente Srebrenica, l'assedio di Sarajevo. Ecco, dopo 20 anni però, anche se ovviamente ci sono ancora degli strascichi della guerra, è bene mettersi in testa che quei paesi oggi sono qualcosa di diverso, c'è gente ospitale che li vive ed è bello andarli a visitare.
Tenteremo di fare una sorta di visita radiofonica appunto attraverso la ex Jugoslavia che tu conosci bene, un viaggio in più tappe, sei stato tante volte, mi raccontavi prima, alcuni viaggi mirati, altri viaggi un po' più improvvisati, interviste che volevi fare, persone che invece ha incontrato per caso. Noi qui parliamo di Europa, di Unione Europea, di cultura europea. Ecco, lì che Europa è respirato?
Questa è una domanda molto interessante, perché quando si pensa ai Balcani ci si immagina qualcosa che è molto lontano, senza ricordare che invece sono sostanzialmente dei nostri vicini, i popoli balcanici. E quindi sono partito, come dice Luca Zanoni nella sua prefazione, che ringrazio Luca Zanoni e Osservatorio Balcani Caucaso per la loro competenza negli studi che producono sui Balcani, ho provato a fare un viaggio attraverso l'Europa che c'è lì, attraverso quelle repubbliche per scoprire quanto ci sono vicine e quante invece ci sono lontane. Ho scoperto che in realtà ci sono molto più vicine che lontane, anche se noi non lo sappiamo. Prima abbiamo sentito ad esempio un pezzo degli Asra, si intitola Balkan, la canzone più famosa degli Asra. Gli Asra sono un gruppo che è jugoslavo, croato, che negli anni 80 è molto ascoltato dai giovani jugoslavi, fa parte di quel filone rock jugoslavo che spopolava in Jugoslavia, ma che ha fatto fatica a spopolare anche qui da noi. Da noi sono arrivate le canzoni forse più tradizionali, più folk, e invece quando si va in Jugoslavia si scopre che anche la musica ha noi abbiamo molto da scoprire.
Jugoland, diciamo anche appunto questo taccuino di viaggio per non addetti ai lavori, nel senso che è veramente una cosa che può essere sfogliata da tutti, perché è un viaggio a 360 gradi, e anche questa scelta di fare delle pagine a fumetti che è molto moderna, molto, molto attuale, e cosa dà in più? Nel senso che è una sorta di reinterpretazione della ex Jugoslavia?
Non vuole essere una reinterpretazione, vuole essere uno stimolo in più attraverso un nuovo mezzo. Il libro è edito da Becco Giallo è una casa editrice che fa cronaca, che fa giornalismo a fumetti, e si è voluta lanciare in questa nuova avventura, un po' scritto, un po' fumetti, un po' immagini e un po' fotografie. Lo abbiamo fatto sulla Jugoslavia e abbiamo voluto usare i fumetti parlando di Jugoslavia perché il fumetto è uno strumento che è semplice, che permette di avvicinare anche qualcosa che sembra frivolo, il fumetto, ma invece non lo è. Permette di approfondire, permette al lettore di tornare indietro, ripensare, il lettore diventa parte del fumetto. Ecco, ci è sembrato utile perché Jugoland non vuole essere un libro per specialisti, vuole essere un libro per tutti, soprattutto per coloro che hanno spesso sentito parlare di Jugoslavia, però non hanno le idee ben chiare. Ecco, noi abbiamo voluto con questo libro, con questo mezzo che è quello del fumetto, cercare di avvicinare chi ha un po' di interesse ma che magari è spaventato dai dettami di geopolitica, che possono essere effettivamente molto pesanti per chi non ha letto nulla prima.
Entreremo nel libro nel corso della puntata. Adesso invece ci fermiamo per parlare di scienza e innovazione. Che state ascoltando è la colonna sonora di uno spot molto contestato, e andremo a scoprire tra pochissimo il perché. Entro il 2020 in Unione Europea servirà 1 milione di ricercatori in più, e per trovarli la Commissione Europea ha avviato una campagna per far sì che un numero maggiore di ragazze si accosti alla scienza. Per capire questa campagna, perché è stata voluta, e anche un po' la contestazione bizzarra che è nata insieme a questo spot, abbiamo invitato Angel Beremlinski, che è addetto stampa della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Angel, ben ritrovato.
Ciao, grazie per l'invito.
Una campagna importante, una campagna mirata alle donne. Perché le donne sono più brave quando si parla di scienza?
Sì, è una campagna mirata alle donne perché i dati sono lì a parlare chiaramente che abbiamo in Europa una popolazione universitaria che è per più della metà è di sesso femminile. Quasi 43% anche di chi fa dottorato di ricerca in Europa è donna. Però questa presenza non, da quello che sappiamo e da quello che si evince da questi dati, non intraprende una carriera nel campo della ricerca, una carriera ovviamente come affermazione professionale, come vocazione, ecco.
Certo.
E quindi la Commissione ha sentito questo desiderio di lanciare una campagna. Al di là poi degli aspetti anche che riguardano questo video in particolare.
La scienza è un gioco da ragazzi, questo è un po' lo slogan della campagna della Commissione Europea per incentivare appunto l'avvicinarsi delle ragazze, delle donne, delle studentesse al mondo della scienza. Con noi Angel Beremlinski della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Angel, un po' di polemica su questo spot che tra l'altro è stato ritirato, se non sbaglio.
È uno spot, come si chiama nel linguaggio moderno del web, virale,
sì,
che perché appunto in pochi secondi voleva attirare l'attenzione, il più possibile l'attenzione del destinatario di questa campagna. Evidentemente poi ci sono state discussioni appunto sullo stesso, sempre in internet, e la Commissione ha ritenuto poi, visto che ha suscitato commenti negativi da parte di alcuni sui vari forum eccetera, di ritirare questo video. Però questo non pregiudica appunto la campagna, che continua e che ha un sito internet che dà tantissime informazioni, per esempio sulle opportunità per le giovani donne nel campo della scienza.
Sono opportunità soprattutto in fondi, finanziamenti, corsi. La campagna cosa promuove al di là dell'idea di donne appunto e scienza?
La campagna promuove appunto un'immagine, possiamo dirla anche un po' meno stereotipata della scienza, che è importante appunto soprattutto per i più giovani. Ricordo soltanto che questa è la prima tappa della campagna, che riguarda appunto le ragazze tra quelle adolescenti, più che altro, che ancora sono in fase, frequentano la scuola. Perché secondo studi di illustri scienziati si ritiene che appunto tra i 13 e i 17 anni viene presa la prima decisione importante per quanto riguarda poi il futuro professionale. Quindi questo sito presenta soprattutto gli aspetti allettanti, quelli che potrebbero essere gli aspetti allettanti di una carriera, di una realizzazione nel campo della scienza, attraverso varie interviste, video interviste di donne che hanno intrapreso questa carriera, raccontando appunto la loro esperienza e dando anche delle testimonianze per quanto riguarda gli aspetti più attraenti della carriera, anche dal punto di vista, perché no, dal punto di vista economico.
Certo.
Visto che siamo in una situazione di crisi e anche di disoccupazione, questo potrebbe essere un elemento trainante a pari merito, a pari titolo.
Assolutamente.
E, in fondo poi il messaggio è che appunto la scienza non significa soltanto uomini anziani in camice bianco, non l'ha detto anche la commissaria stessa quando ha lasciato la campagna qualche tempo fa.
Angel, ci vuoi ricordare il sito?
Il sito è science-girl-thing.eu, perché la campagna appunto ha questo slogan: la scienza è gioco da ragazzi, in inglese è girl thing.
Abbiamo già pubblicato il link nelle nostre pagine in Facebook. Grazie davvero Angel, buon sabato e buon lavoro.
Grazie a voi.
Europost-it. Capire l'Europa è facile con Trasparenza. Trasparenza è il nuovo portale lanciato recentemente dalla Commissione europea, che mira ad aiutare i cittadini europei a comprendere meglio cosa e come si decide in Europa. Il sito, oltre a facilitare l'accesso ai documenti, fornisce tutte le informazioni relative ai gruppi di esperti, ai comitati consultivi, alle lobby e ai beneficiari dei fondi europei. Il motto è: i cittadini hanno il diritto di sapere. Non che prima le informazioni non fossero online, erano semplicemente difficili da reperire. Trasparenza serve proprio a questo, a tutelare i diritti dei cittadini europei, contribuendo ad avvicinarli alle istituzioni comunitarie, creando così un'Europa forte e unita. Per maggiori informazioni visitate il sito ec.europa.eu/transparency.
Ancora sonorità balcaniche in questa puntata dell'Altra Europa in parte, dedicata a Jugoland, in viaggio per i Balcani, il libro di Andrea Ragona e Gabriele gamberini. Andrea, la birra come un'altra metafora, la birra per capire meglio la ex Jugoslavia?
Sì, ci siamo concessi un neologismo in copertina. Una guida enopolitica, un po' per far capire che appunto si parla di consigli enogastronomici, ma si parla anche di politica. Ecco, li abbiamo voluti mettere insieme, in particolare per descrivere la Bosnia. La Bosnia è un paese che più degli altri probabilmente paga ancora lo scotto della guerra e purtroppo ancora oggi ci sono delle divisioni etniche molto più che negli altri paesi. Le abbiamo volute raccontare attraverso questo capitolo che si chiama La linea della birra, facendo vedere in un viaggio che parte da Mostar, la famosa città del ponte, come le diverse etnie bevono diverse birre. Sono sostanzialmente un segno di demarcazione per dire se sei croato cattolico, musulmano bosniaco o serbo ortodosso. Quindi se tu vai a Mostar o nel resto dell'Erzegovina e poi viaggi verso, come ho fatto io in questo viaggio, verso Trebinje, Repubblica Srpska, che è l'entità serba della Bosnia Erzegovina, ecco, puoi notare come se ti servono birra Karlovacko, che è di Karlovac, al 99% sei entrato in un bar gestito da croati. Se invece, come è normale d'altronde a Mostar, ti versano Sarajevsko pivo, è normale perché c'è una fabbrica della Sarajevsko pivo a Mostar, allora quel bar è probabilmente sulla sponda musulmana del ponte. Se invece viaggi verso la Repubblica Srpska, improvvisamente ti verseranno Jelen pivo, che appunto è la birra di importazione serba. Ecco, abbiamo voluto far capire attraverso la birra, che è un elemento insomma che tutti possono bere, che magari spesso si va al bar e si chiede una birra, come in realtà anche dietro queste piccole cose purtroppo ancora in Bosnia ci sono delle differenziazioni etniche. L'abbiamo fatto per cercare insomma di superare, dare il nostro contributo per superarle, insomma, che un giorno anche questi popoli possano bere le birre reciproche l'uno degli altri, anche perché sono tutte buone, quindi è un consiglio di assaggiarle tutte e tre.
Andrea, ma nel chiacchierare con le persone, negli incontri informali, immagino e tu ne abbia fatti molti, giovani ma anche meno giovani, si può prescindere dalla guerra o comunque le tracce della guerra ritornano continuamente nei discorsi di una normale quotidianità, di una normale conoscenza reciproca, di una normale contaminazione anche, cioè la guerra comunque è colonna sonora del vissuto anche oggi?
Sarebbe disonesto non parlare di guerra, perché la guerra c'è stata, ai suoi strascichi tuttora, fino ad oggi purtroppo. Però anche parlando con delle persone che vengono da quei posti dopo che hanno visto il libro, sono persone che sono molto contente perché finalmente si parla di quei paesi non solo della guerra. Quindi sì, i ricordi della guerra ci sono, però c'è anche una voglia di andare avanti, di superarla. E, anzi, forse ci sono nella misura in cui ne abbiamo fin troppo pochi qua. Abbiamo vissuto la guerra nei Balcani come una guerra molto lontana, senza in realtà affrontare davvero la realtà, che era una guerra nei nostri vicini di casa, che si sparavano a poche centinaia di chilometri. E mi piace citare proprio, insomma, un qualcosa che ci viene fatto rimproverare dai cittadini di Sarajevo che hanno vissuto la guerra, quasi quattro anni di assedio, è un monumento che hanno dedicato all'Europa. Si tratta sostanzialmente di un monumento, gli aiuti umanitari che noi mandavamo, delle scatolette di carne, ecco, loro hanno riprodotto in grande una scatoletta di carne, che spesso mi hanno detto chi viveva lì durante l'assedio, arrivava carne avariata, però i nostri telegiornali la chiamavano aiuti umanitari, ecco. Loro hanno fatto questo monumento e sulla base hanno scritto la riconoscente cittadinanza di Sarajevo. Ecco, dietro quel riconoscente credo che ci sia molto più di una parola, c'è tutto un senso di farci capire a noi che forse abbiamo fatto troppo poco quella volta.
Questo è Jugoland in viaggio per i Balcani, sì, un bel racconto dell'altra ex Jugoslavia, comunque che c'è, perché comunque fa parte della cultura balcanica, per fortuna, una cultura balcanica fatta di vecchie divisioni e nuove unioni, nel senso c'è comunque qualche elemento moderno, soprattutto nelle nuove generazioni, tu l'hai captato questo desiderio di darsi la mano?
Sì, molti di diversi paesi, quando io... Ma come vivete oggi? Beh, caso emblematico di una ragazza che ad esempio ho intervistato in Bosnia, Asra si chiama come il gruppo che ascoltavamo prima. Lei è musulmana di origine, ha peregrinato per l'Europa durante la guerra, scappando dalla guerra, e poi è ritornata nella sua città Bielina, una città ridisegnata etnicamente, dove adesso la maggioranza sono i serbi. Gli ho chiesto: ma tu hai amici serbi? E con un sorriso si è girata verso il suo ragazzo e mi ha detto: ecco sì, ad esempio lui è serbo, quindi sì, c'è qualcuno che vuole superare il passato.
Con me oggi in studio Andrea Aragona, autore, insieme a Gabriele Gamberini, del libro Jugoland, in viaggio per i Balcani. Ma adesso fermiamo un attimo il nostro viaggio, perché andiamo invece a scoprire un'iniziativa. È appena stato inaugurato un centro a Firenze, molto importante. Sono quelle cose che aprono, la notizia sfugge, però ti accorgi che per fortuna c'è anche tutto un mondo che cerca di studiare concretamente fenomeni che poi ci riguardano, che a volte sembra che così che ci cadano addosso all'improvviso, invece possono essere monitorati, possono essere studiati, possono diventare una opportunità. Sto parlando del Migration Policy Center di Firenze, appena stato aperto, e con noi c'è Alessandra Venturini, Deputy Director del centro e professore di politica economica all'Università di Torino. Buongiorno Venturini.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, buongiorno. Un'iniziativa nuova, perché con il supporto dell'Unione Europea è nato questo primo centro, che è un qualcosa che va al di là, se ho ben capito, di un semplice centro studi. Cioè si cerca di fotografare quella che è la situazione della migrazione, dei movimenti migratori all'interno dell'Europa?
Certo, io vorrei prima di tutto specificare che questo Migration Policy Center è nato a Firenze, sì, però all'Istituto Universitario Europeo, che è un istituto che ha sede appunto a sì. Firenze, ma che ha sempre finanziato la comunità europea, un istituto che produce soltanto dottorati in tre discipline: storia, economia, diritto e scienza della politica, e dove quindi l'attenzione alle problematiche europee, non nazionali dei singoli paesi, è dominante. Quindi c'è un approccio, a differenza dei centri che non so che ci sono in Italia, che sono concentrati sulle problematiche e tematiche italiane, questo centro si pone l'attenzione sul fenomeno migratorio, ma con un'ottica europea, quindi le problematiche dell'Europa e le problematiche dei paesi da cui gli immigrati provengono.
Ecco, ma oltre però appunto a questa visione europea, è stata scelta l'Italia perché è comunque territorio caldo per quello che riguarda la migrazione e i rapporti anche tra la migrazione italiana e il resto d'Europa, sì, di cui tanto si è ascoltato e sentito.
Sicuramente l'Italia è uno dei paesi che ha avuto la più importante trasformazione da paese di emigrazione fino agli anni 70, è diventato un paese di emigrazione, e quindi il tema dell'immigrazione è importante in tutti i 27 paesi europei, ma particolarmente in Italia, che anche per la sua posizione geografica è sottoposta a delle pressioni dei paesi vicini. Questo centro studia soprattutto la migrazione da quelli che vengono chiamati i neighbor country, cioè i paesi del Mediterraneo, quindi Nord Africa e Medio Oriente, cioè Giordania, Libano, fino alla Turchia, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Libia anche, e i paesi dell'Europa dell'Est, cioè Moldavia, Ucraina, Armenia, Bielorussia, Georgia, Azerbaigian. Quindi si occupa della migrazione verso l'Europa, e poi anche India, come dire, ma soprattutto dai paesi vicini, perché l'Europa ha delle politiche particolarmente favorevoli, cerca di collaborare sui paesi vicini per favorire o almeno agevolare la migrazione, il fenomeno migratorio. L'attenzione chiaramente è volta alle cause della migrazione e agli effetti della migrazione. Una delle peculiarità forse di questo centro è che non produce soltanto ricerca finale, ma ha un osservatorio della migrazione molto ricco di informazioni, sia giuridiche, tutte le normative nei paesi di origine, ma anche di dati, informazioni numeriche che sono tutte disponibili sul nostro sito, e poi di, come dire, comunicazione politica, le posizioni dei governi e della migrazione, degli emigrati. E noi lavoriamo con dei corrispondenti, sì, nei paesi di origine. Quindi non soltanto noi studiosi che studiamo la migrazione, per dire, dal Marocco o d'Ucraina, per fare i casi più rilevanti per l'Italia. No, lo studiamo con dei colleghi giuristi, economisti, politologi che sono nel paese di origine, che lavorano e studiano nel paese di origine, sono docenti universitari, persone che lavorano nella pubblica amministrazione, direttori dell'ufficio di statistica, proprio per avere delle informazioni più accurate possibile.
Ecco, ma la migrazione nella vostra ottica è sempre solo un problema, o meglio, non nella vostra ottica, comunque viene spesso si parla di migrazione e la si abbina alla parola problema, o è anche un'opportunità, nel senso cercate di cogliere anche quelli che possono essere gli aspetti positivi?
Anzi, assolutamente, lei ha toccato uno dei punti più importanti. Purtroppo a volte i fenomeni di criminalità, il disagio, così fanno vedere la migrazione un grosso rischio, la parte più complessa del fenomeno. Invece la migrazione deve essere vista, sicuramente forse meglio gestita, deve essere vista come un'opportunità, ed è un'opportunità, perché molto spesso la migrazione è vista solo come fenomeno di controllo nelle frontiere, non è vista invece per gli effetti benefici, e tutte le ricerche empiriche mostrano che questo grosso e temuto eccessivo uso del welfare state degli stranieri, si dice gli stranieri utilizzano i servizi sociali più dei nazionali, quindi i servizi sociali pagano tutti i cittadini, costano per il paese di destinazione. Questo gli studi empirici fanno vedere che non è vero, c'è un caso, sono veramente limitati i casi, mentre invece non si sottolinea abbastanza come i servizi sociali dei vari paesi, non solo italiani ma europei, si basano sulla forza lavoro straniera. In Italia facciamo il caso delle badanti. Ecco, se non ci fossero le badanti, il welfare dei cittadini italiani diminuirebbe lo stesso, ma anche in Svezia, dove in realtà è lo Stato a prendersi cura dei cittadini anziani, sono gli stranieri, le infermiere di questi istituti sono straniere.
Insomma, sono dati ed esempi molto, molto indicativi delle mille implicazioni, appunto, che hanno i fenomeni migratori e l'importanza, appunto, di studiarli e analizzarli.
Ma poi si sottolinea poco il ruolo degli emigrati nell'innovazione, sì, cioè, perché gli emigrati vengono visti come fattore, come lavoratori poco qualificati, questo è un po' l'approccio italiano, perché da noi i lavoratori sono spesso poco, o fanno lavori poco qualificati, e come quindi fattori non di innovazione. Prima di tutto non è vero, perché ci sono studi di colleghi, Barone Moccetti, anche l'Agnese Romiti, che hanno fatto, e la Cristina Rossi, che hanno fatto vedere come le famose badanti o cameriere straniere permettono alle donne italiane qualificate di entrare nel mercato del lavoro e lavorare più.
Ma insomma, bisogna incidere fortemente anche, appunto, a livello culturale. Grazie davvero, Venturini, e in bocca al lupo per il suo lavoro, suo e di tutto il team del centro di Firenze. Grazie, buon sabato.
Grazie, Firenze.
Europost-it. Servizio volontario europeo a suon di rimbalzi. Siete appassionati di basket e volete farvi un'esperienza di servizio volontario europeo di un anno insegnando a giocare a pallacanestro? Questa opportunità è proprio per voi. L'associazione francese Dynamic Basket Lot Corrèze cerca un volontario o una volontaria di nazionalità italiana da inserire in un progetto che unisce sport e aggregazione sociale. La sede di lavoro è niente meno che Parigi. Si richiede età tra i 18 e i 30 anni, passione per lo sport, conoscenza delle regole del basket, capacità di gioco e una minima conoscenza del francese. Il servizio durerà un anno a partire dal 1 settembre. Il viaggio sarà rimborsato al 90%, mentre sarà garantito vitto, alloggio, assicurazione e argent de poche. Se siete interessati, andate a visitare il sito scambieuropei.com.
sama sećanja Sarajevo od plata i snega Odare mi inje za očiju i čela Izađi iz mene, izađi iz mene Pusti oči da vidiš
Torniamo a Jugoland con Andrea Aragona. Andrea, abbiamo appena ascoltato un post-it che sono gli Europost-it, le nostre segnalazioni di iniziative, eventi, corsi in giro per l'Europa. Si parlava di sport come opportunità per fare volontariato. Lo sport gioca un ruolo fondamentale anche nella ex Jugoslavia.
Sì, lo sport torna parecchio in questo libro e torna perché sono le persone che ho intervistato che me ne parlano. In particolare quando io chiedo a tutti quando hai capito che la Jugoslavia era finita e molti rispondono legando questo momento a eventi sportivi. In particolare ce n'è uno che torna più degli altri. È la partita giocata nel 90 fra Stella Rossa di Belgrado e Dinamo Zagabria. A Zagabria la partita finisce in scontri perché erano ormai le fazioni, i due gruppi ultra erano guidati da gruppi nazionalisti croati e serbi che trovarono il momento in quella partita di creare dei ferocissimi scontri che obbligarono la partita a essere sospesa. Zvonimir Boban, il famoso giocatore del Milan, prese addirittura a calci un poliziotto serbo, quindi simbolo della Jugoslavia, per difendere un tifoso croato. Ecco, in molti hanno visto quel tra l'altro capo degli ultracroati c'era la Tigre Arkan, quindi quello è stato un momento in cui tutti si sono resi conto che quello non era uno scontro fra due opposte tifoserie, ma fra due opposti nazionalismi. Poi è molto interessante legarla a un'altra partita che si svolse 10 anni prima, Stella Rossa di Belgrado contro Hajduk Spalato a Spalato. Arrivò la notizia della morte di Tito e lì le due squadre, i tifosi, i dirigenti, arbitri, tutti quanti si misero insieme a piangere e a cantare. Ecco, solo in 10 anni lo sport fa capire come da un'unità nazionale si sia arrivati a degli opposti nazionalismi, appunto in un breve arco di tempo.
Quelle che state ascoltando sono le pietre sonore di Pinuccio Sciolla, artista sardo che abbiamo conosciuto in passato qui all'Altra Europa. E lo sapete, con l'Altra Europa ci divertiamo, ci piace andare a cercare artisti italiani che lavorano all'estero. Beh, queste pietre ieri hanno suonato a Dresda, dove è stata inaugurata una installazione ad opera di Daniele Del Grande, architetto ed artista, che è qua con noi. Ciao Daniele.
Ciao Federico, ciao a tutti.
Ciao, buon sabato. Il Centro Australe, che è un centro di arte contemporanea a Dresda, uno dei più importanti in Germania, cos'è combinato?
Ma cosa ho combinato? Allora, io partecipo da circa un anno. L'anno scorso avevo la fortuna di partecipare come artista qui alla mostra che era nella sua quinta edizione a Dresda, in Australe, e dall'anno scorso poi, avendo conosciuto questo posto e questa organizzazione molto molto bella, sono un po' rimasto qui a Dresda con una gamba, diciamo.
Sì.
E perciò quest'anno anche faccio una mia installazione e poi aiuto anche un po' in generale nell'organizzazione della mostra, e ho anche avuto la fortuna di poter curare alcuni inviti, diciamo, di artisti italiani. E in particolare abbiamo avuto perciò questa grande fortuna di avere l'appoggio di Pinuccio Sciola, che si è detto entusiasta di partecipare, e abbiamo avuto questa fortuna di poter ascoltare ieri un suo concerto qui a Dresda.
E la tua installazione in cosa consiste invece?
La mia installazione è un albero. Mm-hmm. E essendo un po' sempre il mio campo da un po' di tempo, ho fatto un'installazione consistente in un albero costruito con cantinelle, travetti e travi di legno, perciò che è subito evidente che non è un vero albero ma un manichino, diciamo, a forma d'albero. Questo, la mia idea era semplicemente dare un'idea di quello che era prima nell'edificio, prima che venisse creato l'edificio. Perciò poi ho fatto questa installazione su due piani. Nella cantina ho ricreato, diciamo così, la forma dell'apparato radicale, che passando attraverso il pavimento esce fuori con il tronco e i rami, e a cui poi, ai quali poi sono appesi dei tubi di gomma che dalla cantina, cioè dall'apparato radicale, come le radici prendono la linfa dal terreno, il nutrimento la portano alle foglie, dalla cantina raccoglie i suoni dei visitatori che sono in quel momento giù in cantina e li porta attraverso questi tubi di gomma su in una sorta di frutti sonori, ispirato chiaramente un po' da Pinuccio Sciola, anche in questo campo del suono, diciamo.
Perché il centro è in un luogo più che simbolico, vero, di Dresda?
Sì, il centro stesso è in un posto veramente bellissimo, è il vecchio mattatoio di Dresda, costruito dall'architetto Erbein nel 1906, è diventato poi famoso già allora nella costruzione, in quanto era il più grande mattatoio d'Europa.
Sì.
È in pratica come una piccola città, costruita come una piccola città, ordinata poi su un castro cardo e decumano, come i vecchi castri romani, e vicino alla città di Dresda, 2 chilometri dal vecchio centro antico. E poi è diventato tristemente famoso, diciamo così, con il libro di Kurt Vonnegut, scrittore americano, che era stato qui prigioniero, allora era soldato, 18 anni, americano, catturato dai tedeschi, e in questo mattatoio venivano tenuti i prigionieri di guerra, soldati che andavano poi a lavorare.
Sì.
E poi è diventato ancora più tristemente famoso ancora quando Dresda nel febbraio 1945 è stata completamente rasa al suolo dalle forze alleate, e in questo libro c'è questa descrizione molto molto forte di come Dresda in una notte viene trasformata in una luna.
Certo. Diamo il sito, che è ostrale.de, www.ostrale.de, per chi volesse informazioni, per chi volesse appunto conoscere l'intera programmazione artistica. Daniele, tu ti occupi di alberi, ce l'hai detto prima, sei architetto specializzato anche nella costruzione di case sugli alberi, hai il tuo mercato in Germania e non solo, perché comunque hai lavorato anche qui in Italia con queste tecniche molto particolari, e mi hai accennato che hai in testa un progetto assolutamente curioso, una sorta di passeggiata aerea in giro per la Germania.
Sì, passeggiata aerea, diciamo, ideale, è sempre stato il nostro lume, diciamo così, ispiratore, e il libro di Calvino, Il barone rampante, con il protagonista che a un certo punto decide di vivere solo sugli alberi e non tocca più terra. Chiaramente il libro è una cosa, la vita poi reale è un'altra, e l'idea però sempre legata un po' a questo e anche soprattutto a questa, diciamo, anche alla mia storia personale, insomma, e questo asse che mi si è creato orizzontale tra Germania Est e Ovest, tra Aachen completamente all'estremo ovest della Germania e Dresda quasi completamente all'estremo est della Germania, e di unire questi due punti culturalmente e fisicamente, facendo un pellegrinaggio, un cammino da Aachen a Dresda e dormendo sugli alberi. Perciò in un gruppo di persone, io e il mio partner Dario Romagnoli, insomma, e altri artisti che si aggiungeranno poi di volta in volta. Il tutto durerà circa un mese e mezzo, e attrezzati poi con delle piccole case sull'albero portatili da montare ogni notte.
Fantastico.
Su un albero che troveremo poi, fantastico, senza sapere quale. L'ho chiamato un tree squatting, squatting dall'occupazione delle case, l'occupare le case, e poi anche collegandomi a questo tema, perché poi il tema nostro è quello di valorizzare l'albero, perciò di rispettandolo e valorizzandolo. Che poi alla fin fine è un po' quello che succede anche quando una casa viene occupata, abbandonata, dove gli occupanti in genere sono rispettosi, anche tentano anche di rimettere in sesto poi la...
Assolutamente. Daniele, noi ci appuntiamo tutto perché vogliamo seguirle, quindi sicuramente saremo con te in una delle prossime dirette qui all'Altra Europa. Ciao Daniele, Daniele Del Grande, buon lavoro.
Grazie mille a voi, arrivederci.
Ciao. Ultima tappa del nostro viaggio nei Balcani con Jugoland, il libro di Andrea Ragona e Gabriele Gamberini, Becco Giallo, questa questa guida non guida, perché è un tuffo, ti avvolge, ti fa conoscere, scoprire, assaporare, insomma è veramente una camminata a cinque sensi lungo i Balcani. E Andrea, chiudiamo anche con un messaggio bello che avete raccontato proprio con la tecnica del fumetto.
Sì, in una delle parti a fumetto di Jugoland vogliamo raccontare una storia diversa della guerra. Di solito si parla di Srebrenica, di crimini più orrendi. Invece Osservatorio Balcani di Caucaso, tramite Luca Zanoni, ci ha suggerito di raccontare un'altra storia. La storia di Sergen Aleksic, un ragazzo di etnia serba della Bosnia, che vive in Bosnia, che dicendo no, io non ci sto a una guerra fra etnie, io ci sto a difendere i deboli da qualsiasi parte, di qualsiasi etnia essi siano. Ecco, un giorno durante un rastrellamento i militari serbi trovano un suo amico musulmano e cercano di portarlo via. Ecco, Sergen Aleksic si frappone fra il suo amico musulmano e i soldati serbi. Lui serbo viene ucciso di botte dai soldati serbi per difendere il suo amico musulmano. Ecco, abbiamo voluto rendergli omaggio nel nostro piccolo e cercare di far conoscere la sua storia di amore verso gli amici di qualsiasi etnia sono. Insomma, non ci sono diversità, ci sono solo gli amici.
Grazie davvero Andrea per aversi fatto viaggiare con te e anche buon viaggio alla ex Jugoslavia verso l'Europa, perché credo che possa essere veramente una bellissima risorsa per la nostra Unione Europea, la cultura balcanica.
E buon viaggio a chi vuole partire per quei paesi quest'estate, visto che tra l'altro sono anche molto economici.
Grazie a Margheritina e Viola Frifa che con me hanno scritto la puntata, Paolo Corleone alla parte tecnica e come sempre a voi in ascolto. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao!